7 e 16 minuti, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Tra proteste, utopiadi e prime medaglie, le Olimpiadi entrano nel vivo, uno spettacolo senza sosta, come senza sosta il lavoro di chi gira attorno ai giochi. Morire di freddo a Brescia, due senza tetto morti nel fine settimana, l'emergenza continua e le difficoltà a intercettare chi ha bisogno. Sei pro-Palestina, allora non parli a studenti e studentesse. La censura Ugo Giannangeli, avvocato e attivista da decenni in una scuola della Bergamasca. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi foschie e banchi di nebbia sulla fascia di pianura all'alba, nuvolosità irregolare anche estesa in mattinata ma probabilmente asciutto, schiarite e soleggiate durante il giorno, temperature massime previste tra 9 e 11 gradi.
Tra medaglie e utopiadi si è concluso il primo fine settimana olimpico a Milano e nelle altre località lombarde interessate dai giochi. Sentiamo Luca Parena.
Il primo fine settimana olimpico in centro a Milano è trascorso tra selfie al braciere all'Arco della Pace e code fuori dai punti vendita degli sponsor. Sabato, invece, tra Porta Romana e Corvetto, ha manifestato il pezzo di città che denuncia i costi delle Olimpiadi e la promessa non mantenuta della sostenibilità per la città e per le montagne. Come in tanti altri casi, Milano contiene tutto e il contrario di tutto. Le utopiadi dello sport popolare per 3 giorni hanno ridato vita a un ex Palasharp che da anni aspetta un progetto che lo restituisca alla cittadinanza. Negli stessi momenti, i risultati delle prime gare ufficiali hanno infranto i record dello sport italiano. 9 medaglie in 2 giorni sono un risultato eccezionale. Il paradosso è che le imprese sportive restano piuttosto lontane dalla città che, insieme a Cortina, dà il nome ai giochi. Bormio e Livigno hanno fatto da sfondo alle prime medaglie dello sci e dello snowboard. A Rofiera, il pattinaggio di velocità ha regalato 2 favole sportive, l'oro di Francesca Lollobrigida sui 3.000 metri nel giorno del suo 35esimo compleanno e il bronzo fatto in casa di Riccardo Lorello, 23 anni, nato a Milano, cresciuto in Brianza a Nova Milanese, terzo sui 5.000 metri. Ieri sera è poi arrivata anche la prima medaglia dal Forum di Assago, un bronzo nella gara squadre di pattinaggio di figura che l'Italia non aveva mai conquistato prima.
Lavorare 12 ore al giorno senza riposi per le Olimpiadi di Milano Cortina, una condizione che accomuna molti addetti impegnati nelle sedi olimpiche. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato la storia di un giovane vigilante che ha prestato servizio all'Arena Santa Giulia ad Assago in condizioni inaccettabili. Oggi vi proponiamo questa testimonianza di un altro lavoratore, un tecnico informatico che ha chiesto di restare anonimo, impegnato nel milanese. Da settimane fa turni estenuanti, di notte, senza giorni di riposo, per un'impresa che lavora in subappalto nelle sedi olimpiche. Ascoltiamolo.
Siamo una piccola azienda ma che si è trovata a gestire qualcosa di molto grande senza avere le risorse fondamentalmente per far fronte al tipo di lavoro che ci è stato richiesto e per il quale l'azienda ha risposto favorevolmente prendendo questo appalto. Mi riferisco in particolare all'allestimento di alcune infrastrutture informatiche in alcune delle sedi dei giochi a Milano e l'attività di presidio. La situazione è che, non avendo le risorse per coprire tutta questa attività, sono stati fatti dei turni assolutamente assurdi, per cui sia io che tanti miei colleghi non abbiamo turni di riposo. Stiamo lavorando continuativamente da metà gennaio senza aver fatto un riposo e sono passato al turno notturno da un giorno all'altro. Mi hanno chiesto di passare al presidio di notte con un turno di 12 ore presso una di queste sedi, con un'attività di presidio, e tra l'altro nei prossimi giorni finirò il presidio notturno e tornerò a quello diurno, ancora senza nessun riposo tra una cosa e l'altra. Sono completamente sfatto da tutto il ribaltamento della situazione giorno notte in questo momento. A volte alle 8 di mattina, quando vengo via e torno a casa nel traffico delle 8 del mattino in Milano, ho parecchia difficoltà e parecchia preoccupazione proprio per la mia incolumità, e questo ovviamente si riflette anche poi sulla mia famiglia.
2 senza tetto morti in poco meno di 48 ore a Brescia. Il primo, un uomo di origine uzbeka, è stato trovato senza vita venerdì. Il giorno dopo il ritrovamento di un'altra persona, un 40enne italiano. La causa della morte è probabilmente il freddo, come era successo ai 6 senza dimora morti dall'inizio dell'anno a Milano. Noi abbiamo sentito Romina, che è responsabile inclusione della cooperativa Calabrone a Brescia e gestisce uno dei dormitori cittadini.
È chiaro che quando succedono queste cose si fa fatica a rimanere fermi in silenzio. Sicuramente due persone nel giro di 24 ore sono quantomeno una questione che interroga e ci interroga anche come operatori sociali. Attualmente Brescia ha un numero di persone senza dimora che chiaramente si fa fatica a quantificare, ci sono diversi servizi gestiti da diverse realtà che provano insieme all'amministrazione comunale a dare risposta a questo fenomeno che è un fenomeno in costante movimento e anche difficile, da gestire e che, è difficile, affrontare con un'unica risposta.
Dalla provincia di Bergamo una storia di censura contro un avvocato che da anni si occupa dei diritti dei palestinesi. Ce la racconta la nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Allo studente non far sapere quanto è colpevole il potere. Comincia così la lettera di denuncia di Ugo Giannangeli, avvocato penalista impegnato per il diritto in Palestina dagli anni Ottanta. Era stato invitato a intervenire in una scuola, come fa da anni, da esperto in diritto internazionale, un liceo della provincia bergamasca di cui preferisce non si faccia il nome. Un incontro con 200 studenti al mattino, insieme al giornalista di una testata nazionale, anche qui vige l'anonimato, e a una donna palestinese testimone diretta del genocidio. E la sera, nella stessa struttura, un'assemblea pubblica per la cittadinanza. Pochi giorni fa, però, Giannangeli riceve una telefonata dal giornalista. Meglio tu non venga. Ma come, dice, è fissato da tempo, faccio queste cose da una vita, perché? Nessuna comunicazione ufficiale dalla scuola, il giornalista si scusa, o così, o nulla. Stabiliscono allora che Giannangeli non ci andrà. Già la serata per i cittadini è stata fatta saltare, con una scusa sul lavoro fuori orario dai bidelli, che si salvi almeno l'incontro per gli studenti. A intervento fatto però il penalista denuncia: è censura, sono un pesce piccolo, non sono Francesca Albanese, ma evidentemente si sono accorti che ho firmato insieme ad altri 50 giuristi una denuncia per complicità col genocidio del governo italiano, finita alla Corte internazionale. Dove sta andando la scuola di Val di Tara? Si chiede Giannangeli. Forse si è voluto anticipare l'applicazione del DDL Romeo, quello in discussione al Senato, quello sull'antisemitismo.
80 autotrasportatori a rischio sono quelli della Protopapa, una ditta che lavorava nella filiera del colosso della logistica GLS. A fine dicembre il Tribunale di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale per la società con sede a Trezzo sull'Adda e la sospensione dei rapporti di lavoro per i dipendenti senza tutele. William Leoni della FILCGL sta seguendo la vicenda.
Riteniamo che questa situazione deve venire, diciamo, alla luce e soprattutto dobbiamo trovare in qualche modo una risoluzione del problema. 80 lavoratori si trovano senza retribuzione da ottobre-novembre e sono fermi. Al momento risultano ancora in forza all'azienda, dovranno dare le dimissioni per giusta causa per poi magari poter accedere eventualmente alla NASPI. In tutto ciò, GLS come committenza, non entrandone più di tanto in causa, continua e continuerà ovviamente a utilizzare magari qualche altra azienda, quindi dando in mano le 50 tratte che oggi erano sotto la Propopappa, verranno date a qualche altro fornitore. Quindi cosa succederà? Ci avremo 50-60 autisti di linea nuovi sotto qualche altra azienda e i nostri in NASPI, se tutti la possono, ovviamente se possono accedere alla NASPI, perché non tutti possono accedere alla NASPI. Abbiamo esempi di lavoratori che sono rientrati dalla pensione perché prendevano poco di pensione e quindi avevano ripreso il servizio lavorativo e questi per esempio non possono accedere alla NASPI. Come abbiamo lavoratori che avevano finito il contratto di lavoro a ottobre, che aspettavano fine rapporto, che a oggi non hanno ancora preso niente.
I ciliegi di via 20 Settembre a Como non verranno abbattuti. Dopo la decisione della sovrintendenza, anche il TAR ha bloccato il progetto dell'amministrazione. Il comune ora potrà rimuovere solo quelli compromessi e sostituirli con altri ciliegi. Giorgia Merlini è portavoce del Comitato Cittadini per i Ciliegi di via 20 Settembre, che da subito si è opposta all'abbattimento degli alberi.
I ciliegi sono salvi, la sovrintendenza nella giornata di ieri aveva fondamentalmente applicato un principio importante previsto dal codice dei beni culturali e aveva riconosciuto di fatto l'identità dei nostri luoghi, perché quando diventano un sentimento condiviso di una comunità di fatto possono e devono essere tutelati anche dallo Stato. Di fatto anche sul fronte giudiziario quest'oggi è proprio il TAR ha riconosciuto la fondatezza del nostro ricorso e ci ha dato ragione proprio sulla base del fatto che la soprintendenza ha revocato l'autorizzazione su cui si fondava la delibera, per cui una vittoria duplice che insomma dimostra la fondatezza di quello che sono state le nostre rimostranze fin dall'inizio, fin da metà novembre. Possiamo finalmente dire che i nostri ciliegi sono salvi, saranno oggetto anche di una serie di attività per migliorarne le condizioni e di sicuro non potranno essere sostituiti con i peri come da progetto originale.
La strada per Cortina, settima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, 1956, la mostra fotografica ospitata a Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala fa parte del palinsesto Olimpiade Culturale dei Giochi Olimpici Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
84 fotografie in bianco e nero e due colori. Vengono dall'archivio di Publifoto, mostrano il clima in cui si preparava Cortina 56, che fu uno spartiacque. Per la prima volta, infatti, l'Italia si presentava come un paese capace di organizzare una manifestazione internazionale. Insomma, un paese che stava rinascendo. Aldo Grasso ha curato la mostra.
1956, i primi giochi olimpici a Cortina.
Sì, sono passati 10 anni dal 1946, cioè dal referendum tra monarchia e repubblica. Quindi è la prima volta in cui l'Italia si presenta al mondo. Dopo 10 anni di faticosa ricostruzione, lavori, eccetera, è la prima volta in cui c'è questa immagine pubblica. Queste foto le abbiamo scelte proprio per sottolineare questa funzione di cantiere, cioè di un'Italia che rinasce. C'era un collegamento molto forte con Milano. Il CIO proibiva agli atleti di avere sulle tute qualsiasi logo pubblicitario. E quindi c'è uno sfoggio di pubblicità che nasce da Milano verso Cortina.
E la presenza delle donne? Barbara Costa è responsabile dell'archivio Publifoto.
Le donne ci sono un gruppo molto sparuto. Le atlete furono circa il 15% del totale. E le donne potevano gareggiare solo in 3 discipline, mentre per gli uomini ce n'erano 8. La disciplina principale era quella del pattinaggio artistico.
Ma per fortuna oggi la percentuale è cambiata di gran lunga.
7:29 minuti è tutto, Metro Regione vi dà appuntamento questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.